nostra morte. Amen. Bene, allora bentrovati, ci sosteniamo insieme in questo tempo particolare con la parola del Signore e in particolare con il Vangelo di Giovanni, quindi il nostro gruppo del martedì fino a qualche tempo fa che riempiva la sala dei Gesuiti si è allargato e siamo contenti con tanti amici che da diverse parti d'Italia condividono il nostro desiderio di ascoltare la parola del Signore, di lasciarci cibare, nutrire da essa. Allora, se con gli amici che ci siamo visti la volta scorsa eravamo arrivati al capitolo 16, l'avevamo concluso, e io vorrei stasera leggere abbastanza velocemente, adesso vediamo il capitolo 17, per poi entrare più direttamente nel contesto della passione del Signore con il capitolo 18. Di per sé noi siamo già nel contesto della passione del Signore dal capitolo 13, ricordate, dalla lavanda dei piedi che è il segno che in Giovanni sostituisce, o lo dice in un altro modo, no? La volta scorsa anche accennavo che per qualche autore, per qualche commentatore, la lavanda dei piedi non sarebbe altro che una prima esegesi dell'istituzione eucaristica. E allora siamo già in questo contesto, c'è stato un discorso che Gesù fa con i discepoli e sempre più il Signore è solo. Ricordate nel capitolo 14, 15 e 16 ci sono diverse domande dei discepoli che, al di là di quanto poi già la domanda dice che non stanno capendo molto, ma ecco, di poi anche rispetto alla risposta che gli dà Gesù, quanto questi possano veramente comprendere quello che sta accadendo, le domande esprimono una distanza sempre più da Gesù e dal suo andare verso questa morte violenta. C'è qualcuno che non è silenziato? Sì. Adesso. Ok. Ok. Allora, la preghiera di Gesù. Il capitolo 17. Questa preghiera di Gesù viene chiamata dai commentatori la preghiera sacerdotale di Gesù. E dobbiamo subito intenderci, no? Perché sacerdotale è proprio nel senso, da una parte, di colui, il sacerdote in qualche modo, anche in altre tradizioni religiose, è colui che unisce e da tramite, no? Anche nella tradizione ebraica, nel Tempio, l'offerente, il fedele che andava a offrire se stesso, ma poi lo faceva attraverso la mediazione appunto anche di un animale, di qualcosa che offriva a Dio, non faceva lui direttamente il sacrificio, ma c'era una soglia dove potevano arrivare i fedeli e c'erano i sacerdoti che prendevano questa offerta e veniva in parte bruciata, eccetera, eccetera, e questa offerta, il fumo, saliva a Dio insieme alla preghiera. E poi il sacerdote dava la benedizione all'offerente, per cui c'era un movimento dall'uomo verso Dio che passava attraverso il sacerdote e un movimento da Dio verso l'uomo che ritornava attraverso il sacerdote che dava la benedizione. Ricordate anche Zaccaria nel Vangelo di Luca, proprio all'inizio, quando lui sta facendo l'offerta, era dentro il Tempio e stava facendo l'offerta dell'incenso, che era l'unica offerta, l'unico sacrificio incruento, nel senso che non c'era un animale che veniva ucciso, ma semplicemente veniva bruciato dell'incenso, e l'incenso, il fumo saliva a Dio, dopodiché il sacerdote usciva e benediceva il popolo. Ricordate che lì quella visione che Zaccaria, e l'annuncio che Zaccaria avrà, al quale non crederà, farà sì che lui rimane muto e uscendo non può dare la benedizione, quindi qualcosa si è interrotto. Allora, in questo senso qui Gesù sta riconciliando il cielo e la terra, noi con Dio. E lui, che era un laico, questo ricordate, mi piace sottolinearlo, ma penso che tutti lo sapete, era un laico secondo la stirpe di Israele, perché era della tribù di Giuda, e a quel tempo, come ancora oggi, di per sé ci potrebbero essere, se ci fosse il Tempio a Gerusalemme, ci sarebbero dei sacerdoti che sarebbero presi dalla tribù di Levi, quegli ebrei che portano il cognome Levi, Rita Levi Montalcini, no? I Levis, oppure anche Cohen, da cui viene anche la Cohen, sono ebrei di stirpe sacerdotale, cioè della tribù sacerdotale dei Leviti. Gesù era della tribù di Giuda, quindi era un laico, però lui è pienamente, no, sacerdote, perché attraverso di lui noi siamo riconciliati con Dio, col Padre, e attraverso di lui il Padre ci fa suoi figli. E allora è la preghiera sacerdotale in cui, fra l'altro, lui è l'unico sacerdote, cioè ancora voglio sottolineare questo, ecclesialmente noi siamo chiamati sacerdoti, ma di per sé io sono sacerdote come lo siete tutti voi, per il battesimo, nel senso che io sono un presbitero. Allora, presbitero è la figura all'inizio della comunità cristiana degli anziani, di coloro che presiedevano la comunità, ma sacerdote ha a che fare con il popolo cristiano, che per il battesimo in Cristo è un popolo regale, sacerdotale e profetico. Sono cattolico in quello che sto dicendo, non vi preoccupate, non sono eretico, ma noi tutti, io sono sacerdote come lo siete anche voi, per il battesimo. Ed è anche molto bello questo, perché significa che allora il nostro essere sacerdoti non lo si gioca solo nella celebrazione eucaristica, che è il culmine, è la fonte della nostra vita cristiana, ma della nostra vita cristiana. Per cui, per esempio, anche io, cioè in questo tempo in cui ci si chiede un'obbedienza a una vita molto particolare, che per tutti noi penso che sia la prima volta che la stiamo vivendo, come poterla vivere, no? In qualche modo unendo il cielo e la terra. No? La nostra realtà che è questa, no? Con Dio. E allora questa preghiera sacerdotale di Gesù, fra l'altro è la preghiera che fa Gesù da solo, e per alcuni è anche Gesù ci insegna attraverso la sua preghiera a pregare. Nel Vangelo di Giovanni non c'è il Padre Nostro, non c'è neanche nel Vangelo di Marco. Noi, il Padre Nostro che noi preghiamo normalmente ce l'abbiamo nel Vangelo di Matteo. E invece c'è un'altra versione, come sapete, nel Vangelo di Luca. Giovanni non conosce il Padre Nostro, non racconta quell'episodio, però per alcuni è qui che nel suo chiamare Dio Padre ci sta insegnando a chiamare Dio Padre. Il capitolo 17 lo possiamo dividere in tre parti. Una prima parte, dal versetto 1 al versetto 5, vedremo Gesù prega per se stesso perché riesca a portare a compimento la sua opera, di dare la vita eterna a ogni carne. Vedremo che appunto lo leggeremo e vedremo questa preghiera che Gesù fa per sé. C'è una seconda parte, dal versetto 6 al versetto 11, poi lo riprenderò, che Gesù prega per i discepoli in quel momento, i suoi discepoli attuali rispetto a lui, perché Dio Padre li custodisca e perché abbiano una gioia piena e che li difenda dal maligno. Dopodiché, dal versetto 11 al versetto 19, versetto 11, versetto 19, la terza parte sarà dal versetto 20 al versetto 26, perché Gesù pregherà per la comunità futura, quindi per noi, per l'unità dei credenti futuri, Vedremo perché, dato che il Vangelo, come ci siamo detti, rispecchia e risuona anche molti temi che la comunità giovannea già più o meno nel 90 d.C. viveva, in questa cosa risuona anche delle divisioni che la comunità già viveva, ma ne parliamo dopo. Capitolo 17, versetto 1. Così parlò Gesù. Poi, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora. Glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché gli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. Allora, notate in questi versetti come torna la gloria, glorifica, glorificami, eccetera, eccetera, no? E più volte mi sono fermato a sottolineare, e lo facciamo anche stavolta, come dobbiamo cogliere che dietro al termine gloria e anche al verbo glorificare non c'è il greco e la mentalità greca della gloria come doxa, ma c'è e quindi come fama. Padre Spidlik, di beata memoria, che è in cielo, lui diceva che quando era bambino, sentendo sempre questo gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, dentro di sé diceva, da bambino, diceva: ma che Dio vanitoso, cioè della serie che sto Dio che gli piace che la gente gli dica gloria, gloria, gloria. No, e in ebraico il termine gloria è kavod, significa peso, peso, da cui comprendiamo anche il termine appunto vanagloria. Vanagloria, cioè quindi come dare peso a qualcosa che peso non ha. Ecco, non so se mi vedete più grande adesso, perché qualcuno mi diceva che mi vedeva piccolo. Vabbè, vediamo, sto imparando. Che peso non ha? Allora, dar gloria, cioè glorifica, in qualche modo confermami, no? Da peso, da sostanza a quello che Gesù si sta prestando a vivere. Ricordate che Gesù non sta andando ad ammazzarsi, Gesù sarà ammazzato. Gesù, fra l'altro vedremo, Gesù non sta andando alla sua passione perché vuole morire. Gesù vuole quello che il Padre vuole, cioè quello di narrare un volto di Dio Padre che è Padre di tutti, anche di chi lo rifiuta fino ad ammazzarlo. E questo credo che dobbiamo pensarci, farcelo scendere nel cuore. Gesù amava la vita e amandola la donava gustandola, condividendola. Allora in qualche modo lui vuole narrare un amore che niente, nessuno può fermare. E allora in questo andare Gesù, che è vero Dio ma è vero uomo, andando verso una morte violenta, sentendo anche tutta la fatica e tutta la paura, no? Giovanni non lo porterà, lo porta gli altri Vangeli, quello che sarà la sua agonia nel Getsemani. E anche Martini, lui diceva appunto che Gesù, se era veramente uomo come noi crediamo, si avvicinava a una morte violenta e ingiusta come ciascuno di noi si avvicinerebbe. E noi anche in questo tempo, fra le paure che abbiamo e anche la paura di morire, no? per cui comprendiamo di più quello che anche Gesù poteva provare. E allora, vedete, Gesù che chiede al Padre di essere sostenuto, di aver peso, perché il Figlio appunto possa portare a compimento l'opera che il Padre vuole. Tu gli hai dato ogni potere, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. La vita eterna, mi piace tradurlo, una vita che non più sconfitta dalla morte. E gli ebrei non avevano concetti astratti, per cui se ci pensate eternità, noi l'eternità non abbiamo un'esperienza di eternità, noi abbiamo un'esperienza di tutte cose che finiscono, per cui è la nostra vita che è segnata dalla fine che sarà la morte. E allora in qualche modo ecco, è una vita non più sconfitta, in cui la nostra nemica sarà sconfitta. E allora, e questa è la vita non più sconfitta. È molto importante questo versetto 3, che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Avere la vita è conoscere il vero volto di Dio. E ci siamo detti più volte che non è importante di per sé credere in un Dio, ma è molto più fondamentale in che Dio crediamo, quale volto di Dio crediamo. E allora conoscere, e fra l'altro il conoscere qui nel senso ebraico e biblico è un conoscere esperienziale. Si conosce il volto di Dio attraverso Gesù, perché in qualche modo si è fatta esperienza di Lui, attraverso Lui e attraverso le persone, le relazioni. E allora questa è la vita, conoscere Lui, conoscere il volto di... No? E questo è quello che Gesù è venuto a fare, cioè poter narrare dall'inizio alla fine il vero volto di Dio. E allora, ecco, no? Io ti ho glorificato, ho fatto conoscere ciò che ha peso sulla terra, l'opera che mi hai dato da fare, o adesso confermami. La seconda parte è la preghiera per i discepoli di quel momento. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo, erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Vedete, no? Gesù che viene dal Padre e annuncia le parole del Padre, l'ha detto più volte, l'abbiamo letto tante volte, no? E nel Vangelo, e torneremo a leggerlo, quando Gesù dice che lui dice le cose del Padre suo, ed è interessante, no? Perché in questo colloquio che lui fa col Padre suo e che apre a noi, ci apre a comunicazione, ci apre a relazione, no? Con lui e con gli altri. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Non prego per il mondo, è la logica del mondo, come sappiamo, non è il mondo che siamo noi, no? Tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una cosa sola come noi. Quando ero con loro io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Allora prega prima perché loro rimangano uniti, prega dicendo custodiscili, e il Signore che è custode, no? Ci sono tanti salmi in cui Dio è custode, custode di Israele, custode del nostro cammino, custodirà i nostri passi, e ci faccia sentire il Signore che anche in questi giorni Lui sta custodendo le nostre vite. E poi dice, ecco, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato li ho conservati e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Attenzione, chi è questo figlio della perdizione? Non potete rispondere, almeno perché se non la gesti. Io penso che se ci pensiamo un attimo, il figlio della perdizione, chi è il figlio della perdizione? Giuda? No, non è Giuda. Ma il figlio della perdizione noi troviamo nella seconda lettera ai Tessalonicesi, noi troviamo al capitolo, ve lo segnalo, poi ve lo andate a vedere con calma, seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2, dice, versetto 3, dice, nessuno vi inganni in alcun modo, è Paolo che sta parlando alla sua comunità. Infatti verrà l'apostasia e si rivelerà l'uomo dell'iniquità, il figlio della perdizione, vedete, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra ogni essere chiamato e adorato come Dio, fino a insediarsi nel tempio di Dio, pretendendo di essere Dio. È l'idolo, è il maligno, è colui che, no, che in qualche modo si pone al posto di Dio. Allora è interessante, lo vedremo anche più avanti, non è Giuda, non è Giuda. E allora dice, ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. C'è una gioia che il Signore vuole comunicare ai Suoi discepoli, la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, la logica del mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Vedete, sta pregando per i suoi discepoli, per coloro che li conosce, e in qualche modo sa che la loro condizione è, da una parte sono ancora nel mondo, cioè, e d'altra parte non sono più del mondo. Cioè, vedremo un po' anche quello che in qualche modo per la grazia di Dio e per la vita che il Signore ci ha donato c'è qualcosa di noi che ci ha liberati dal mondo. E dall'altra parte il mondo ci abita, il mondo inteso come la logica di chi vuole cercare la vita attraverso l'idolatria del potere, dell'avere e dell'apparire, che sono delle idolatrie, come sappiamo, che non vanno mai di moda, non passano mai di moda. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno, vedete? Essi non sono, non custodisca dal maligno, fra l'altro ricordate che qualcosa del genere noi ce l'abbiamo nel Padre Nostro, no? Dove alla fine del Padre Nostro noi diciamo, ma liberaci dal male o dal maligno, si potrebbe anche tradurre, no? Inteso come il male come un'entità che è all'opera. Questo per dire come ci sono risonanze, no, della preghiera del Padre Nostro con questa preghiera. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità, santificali, qualcuno traduce, santificali nella verità. È bello perché questo fra l'altro ci ricorda anche che così come tutti quanti noi siamo sacerdoti per il battesimo e nell'unico sacerdote che è Cristo, e così noi siamo tutti consacrati. Anche qui ecclesialmente, nel linguaggio ecclesiale, consacrati saremmo qua, adesso non so chi c'è, non sto a vedere tutti quanti quelli che siamo collegati, ma diciamo le suore, io, non so se c'è Don Roberto, e voi laici invece no, quindi di una serie, una categoria inferiore. Ma meno male, stiamo facendo dei passi avanti per cogliere che invece la consacrazione significa essere messi a parte con il sacro, consacrati, strappati in qualche modo dalla morte per appartenere alla vita, al Dio vivente. Allora in questo senso tutti noi per il battesimo siamo consacrati. Questo che Dio sta facendo, noi lo siamo chiamati ad assumerlo, a viverlo, ma c'è una consacrazione che per il battesimo abbiamo tutti ricevuto. E allora è anche bello questo, consacrati nella verità, cioè per poter vivere una vita umana più autentica, una vita umana con Dio e con i nostri fratelli più autentica. E siamo bombardati anche in questo tempo da tante notizie, da tante fake news che non riusciamo neanche a riconoscere, e poi le paure, non so quante volte andate a vedere il tablet, il computer, le notizie, no, durante il giorno, perché la paura ci spinge a stare sempre lì, no? E allora poter cogliere ciò che è vero, ciò che è autentico, ciò che fa vivere. Poi Gesù l'ha detto, no, in qualche capitolo più avanti, precedentemente, dove dice: io sono la via, la verità e la vita. Quindi qualcosa che è vero perché fa vivere, è vero perché ci mette sul cammino della via, della verità viva. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. E in questo noi possiamo sperare di poter essere tutti di noi, speriamo fino alla fine della nostra vita, perché siamo in cammino, cioè nel senso che ciascuno di noi sa bene che c'è desiderio di, e anche su alcune cose, di relazioni più autentiche, di poter essere più veri, però sappiamo e sperimentiamo come anche tanto di confuso e falso e menzognero ci abiti. Allora, noi possiamo continuare a camminare nella speranza che la verità viva ci consacri sempre più interamente, perché Lui, Gesù, ha consacrato se stesso nella verità, perché Lui ha vissuto se stesso pienamente in una verità viva donata a tutti noi. Ultima parte, versetto 20, vedete, non prego solo per questi, dice Gesù, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola. Negli altri Vangeli c'è di meno, no, questo pensare di Gesù alle generazioni future di discepoli. Qui invece c'è in questa maniera, perché naturalmente sappiamo che il Vangelo di Giovanni, secondo gli studiosi, è l'ultimo dei quattro Vangeli a essere stato scritto, e probabilmente intorno agli anni 90, a Efeso, nella zona di Efeso, e quindi se Gesù muore e risorge nel 30 dopo Cristo, sono passati più o meno 60 anni. E 60 anni significa che è rimasto ancora forse qualcuno, no, proprio della generazione che ha incontrato Gesù, che ha vissuto con Gesù, ma la stragrande maggioranza sono morti, e c'è la generazione seguente, c'è la seconda generazione, coloro che non hanno conosciuto direttamente Gesù, ma hanno conosciuto i discepoli di Gesù. E allora Gesù, prega per loro, sono anche la comunità che sente che Gesù preghi per loro, hanno bisogno della preghiera di Gesù per loro, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una cosa sola, come tu Padre sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Interessante, no? Perché questa poi è diventata la preghiera che segna anche la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che celebriamo, no, normalmente nel mese di gennaio, e quindi c'è qualcuno che sta, ecco, nel mese di gennaio dicevo appunto le preghiere per l'unità dei cristiani, però di per sé qui Gesù sta pregando per l'unità di ogni persona. Al Signore e al Padre suo non è solo, cioè non punta all'unità dei cristiani, cioè punta all'unità del genere umano, di cui i cristiani dovrebbero essere un preannuncio. Cioè è come se, è perché Dio ama ogni uomo, ricordate quella leggevo una citazione di Rosenzweig, se non ricordo male, questo autore ebreo tedesco negli anni 30 che a un certo punto diceva: oggi ho aperto la Genesi, il libro della Bibbia, ho aperto la Genesi e mi sono accorto che Dio non ha creato la religione, Dio ha creato il mondo. Allora Dio vuole che il mondo sia uno e in qualche modo noi cristiani, anche se imperfettamente e molto imperfettamente per vedere la storia, no, come ci siamo ammazzati tranquillamente tra di noi, dovremmo essere quelle persone come gli altri, in mezzo agli altri, che mostrano che quello che annunciamo è possibile. E anche quest'ultima, l'anno scorso in estate, ho incontrato con diversi gruppi più volte Padre Pizzaballa, e ho incontrato tante volte, però ascoltandolo, è una persona interessante, poi avete fatto voi anche esperienza con anche altre persone che magari ascoltate sempre, però ascoltando e riascoltando, poi è come se qualcosa ci colpisse, no? In maniera diversa nelle diverse volte che ascoltiamo quelle persone. E allora, per esempio, in queste volte mi ha colpito che lui sottolineava sempre, perché il discorso partiva da i cristiani che in Israele e Palestina sono meno del 2% e che sono pochissimi, eccetera. Poi si parlava, va bene, non è la quantità ma l'importanza della testimonianza, e lui sempre aggiungeva che sì, l'incontro con un cristiano, ma poi successivamente è importante che le persone che si avvicinano attraverso la testimonianza di un cristiano incontrino una comunità cristiana, perché devono vedere che quello che hanno sentito annunciare in maniera magari anche interessante ed efficace da una persona, qualcuno cerca di viverlo, qualcuno cerca di viverlo. Credo che questo sia anche una riflessione sulla nostra crisi di comunità cristiane che molte volte sono molto povere. Non c'è un ambiente di comunità. Vabbè, questo non buttiamoci giù più del dovuto, soprattutto in questi tempi. E anche noi in qualche modo siamo comunità, anche se non lo siamo strutturalmente, non abbiamo messo su nessun gruppo, ma come cristiani che siamo in diverse parti della nostra povera chiesa, però incontrandoci attraverso la parola e attorno alla parola siamo comunità. E quindi dice: sia una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E notate, fra l'altro, se questa comunità sente, Giovannea negli anni 90 a Efeso, sente che ha bisogno di quella preghiera di Gesù per loro, è perché anche loro vivevano delle divisioni. Anche qui non c'è stato un tempo di una comunità cristiana idilliaca e poi no, noi uomini abbiamo rovinato, ma loro hanno vissuto le divisioni in piccolo gruppetto, come noi purtroppo le abbiamo vissute nei secoli successivi, quando la Chiesa si è istituzionalizzata, c'è stata la cristianità e quindi grandi scismi, eccetera. E fra l'altro i Vangeli non ci nascondono le tensioni che c'erano tra i discepoli. Che fatica avrà fatto Gesù a tenerli insieme? che fatica. E allora ecco, no? E la gloria, versetto 22, la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa, come noi siamo una sola cosa. No, torniamo a questa richiesta forte, no? Essere una sola cosa, come a immagine, no? Dell'essere uniti del Padre e del Figlio. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità. Perfetti significa integri. Non è una perfezione perfetta come la intendiamo noi, no? Cioè, ma che ci sia un corpo, cioè un sentirsi insieme, no? Anche se con le tensioni, come può esserlo, io penso che magari alcuni di voi in certi momenti l'hanno sperimentato, anche in qualche relazione affettiva, di coppia o anche in qualche momento di una comunità, cioè dove ci si sente, nonostante le tensioni, ma ci si sente insieme, integri nell'unità. E il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato, e io ho fatto conoscere loro il tuo nome, e lo farò conoscere, perché l'amore col quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Conoscere il nome del Padre attraverso il Figlio Gesù significa sperimentare il suo amore. Chi ama conosce. Chi ama conosce. La conoscenza di cui sta parlando Gesù è quella conoscenza relazionale che mette in collegamento, in relazione i cuori, le persone, le loro interiorità, le loro coscienze, che è appunto è possibile nel mistero dell'amore. Io direi che possiamo leggere, abbiamo ancora una ventina di minuti, mi tengo sull'oretta, e possiamo cominciare il capitolo 18 e più direttamente il racconto della passione. Allora, ecco, una cosa introduttiva prima di cominciare è quella che lo conosciamo questo racconto, perché fra l'altro è quello che viene letto il Venerdì Santo, ricordate, no, e che adesso non ci saranno le celebrazioni, no, a Pasqua, e vedremo come, almeno pregare, anch'io cercherò di far qualcosa, di leggere insieme la parola con voi, e poi credo che potremo seguire le celebrazioni del Papa, eccetera. E quindi da una parte questo racconto è nelle nostre orecchie, nel nostro cuore, e sappiamo che anche qui è un racconto che ci racconta come gli altri Vangeli sinottici, la passione, la morte, la resurrezione di Gesù, ma certamente con una peculiarità giovannea. Anche qui troveremo delle cose che non ci sono nei Vangeli sinottici, e non avremo delle cose che invece ci sono nei Vangeli sinottici. Come vedremo qui, non ci sarà il bacio di Giuda, tanto per dirne una, no? Che ci viene raccontato nei Vangeli sinottici. Invece, per esempio, nel Vangelo di Giovanni sapremo chi nel Getsemani, quando appunto arriva Giuda e le guardie per prendere Gesù, tirerà fuori la spada, no? E colpirà. Mentre i Vangeli sinottici ci dicono uno dei discepoli, invece Giovanni ci dice chi è. Vabbè, vedremo. E allora, ecco, un'altra cosa ancora è che tenete conto che la narrazione è sempre, il taglio di Giovanni è un taglio in cui Gesù vivrà sempre più questo scendere nell'inferno della condizione umana, e allo stesso tempo è l'ora della glorificazione, è l'ora in cui appunto in questo si manifesta il peso dell'amore di Dio, la forza dell'amore di Dio per noi. e quindi in qualche modo anche la narrazione è una narrazione solenne, e lo vedremo soprattutto in qualche passaggio. Dopo aver detto queste cose, capitolo 18, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso vi si era trovato là con i suoi discepoli. E allora Gesù esce dal cenacolo, dove appunto ha celebrato la Pasqua, per Giovanni poi ha vissuto quel gesto molto particolare della lavanda, e Gesù uscì, lo dirà anche dopo, è l'esodo, Gesù sta compiendo l'esodo. Fra l'altro la Pasqua ebraica era memoria dell'esodo dalla schiavitù dell'Egitto, ed era anche poi la memoria, una memoria attualizzante, una memoria viva, che Dio ci tira fuori da ogni Egitto, che sì, sono quelli che poi si realizzano nelle vicende degli uomini e che tante volte hanno anche delle grandi strutture, degli imperatori, dei volti, ma anche si realizzano nel cuore di ciascuno di noi, perché poi quello che fa un impero è la dinamica del cuore dell'uomo, che vuole vivere opprimendo l'altro. Per cui anche in una casa ci può essere un impero egiziaco, non so se si dice proprio così, però per dire in quella mentalità, no, dell'Egitto da cui il Signore tira fuori. E allora è il Signore che compie finalmente quell'esodo, liberando il cuore dell'uomo dalle perverse immagini di Dio che ci schiavizzano, e di cui siamo anche sedotti e conniventi. E allora, vedete, c'è un passaggio anche non tanto del mare, ma di un torrente, del torrente Cedron. E attenzione, qui Giovanni ci dice dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Interessante, perché questa menzione del giardino fa proprio un'inclusione, che vi segnalo subito, del racconto della passione e morte del Signore, perché poi ci torneremo, ma al capitolo 19 e al versetto 40, dopo la morte di Gesù, e Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea che vanno a chiedere il corpo di Gesù a Pilato, dice al versetto 40, al versetto 41: ora nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo. Allora, è bello, perché Gesù sta uscendo e va verso un giardino, e il giardino, anche per tutti noi che stiamo sempre più crescendo nell'amore della parola e della scrittura, il giardino è il giardino, è il giardino di Genesi 2 e Genesi 3, è il giardino della creazione. Il giardino che simboleggia il luogo della vita, e il luogo della vita è la relazione. E in Genesi 3 Adamo ed Eva, sedotti dalla menzogna del divisore, del serpente antico, rompono la relazione, quindi escono dal giardino. E allora in qualche modo Gesù è il nuovo Adamo, che sta rientrando nella relazione col Padre, portando noi. È come se il giardino si apre di nuovo, è possibile rientrarvi nella relazione con Dio Padre e tra di noi. E vedete, lui entra con i suoi discepoli. Tra l'altro, nei capitoli precedenti, Gesù ha detto: io sono il buon pastore. Gesù ha detto: io sono la porta, e io sono la via. E allora Giuda, il traditore, conosceva quel luogo perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli, no? E quindi Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei con lanterne, fiaccole e armi. E i sommi sacerdoti avevano una guardia del Tempio, c'erano i Romani, e i Romani avevano il potere su Gerusalemme e sulla regione, però la politica era quello di lasciare qualche libertà, qualche potere al Sinedrio, in realtà al sommo sacerdote, e quindi lui aveva una specie di guardia, di piccolo drappello di polizia legata al Tempio. E vanno per prenderlo. Dice: Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, e si fece innanzi e disse loro: chi cercate? Guardate che nel capitolo 13, all'inizio del racconto della lavanda dei piedi, viene detto che prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, e anche qui, no? Gesù, sapendo tutto quello che doveva accadergli, già anche la volta che con chi di voi leggevamo il capitolo 13, ricordavo che questo sapere non è un sapere divino, cioè nel senso che uno tante volte dice: vabbè, ma Gesù era Dio, sapeva tutto, no, cioè sapeva come doveva andare, no, cioè... E tant'è che poi magari aveva comunicato anche a Maria, no, qualcosa. Ricordate la canzone di De André, La Buona Novella, quando, no, c'è quella canzone che adesso non mi ricordo come si chiama, poi qualcuno di voi me lo dirà il titolo, ma dove le altre donne, la madre di Tito, di uno dei ladroni che viene ucciso insieme a Gesù, e che dice a Maria: lascia a noi piangere un po' più forte chi non ritornerà più dalla morte, cioè della serie tu sai che tuo figlio tornerà, allora lascia piangere più noi, perché noi non sappiamo se tornerà o non tornerà. No, non è una preconoscenza, dobbiamo cogliere invece un Gesù che ascoltava la realtà, che aveva orecchie, occhi, cuore, che pregava, che leggeva la realtà alla luce delle scritture, che si interrogava, che pensava, e che allora in qualche modo coglie quello che gli sta per accadere, e ha deciso di andare avanti. E quindi in qualche modo lui sa, e anche qui, sapendo tutto quello che doveva accadergli, lo mette in conto, lo ha accettato, ne è conscio, lo ha voluto per noi. E allora si fece innanzi a loro e disse: chi cercate? Ricordate che Gesù aveva fatto questa domanda ai primi discepoli, capitolo 1, ai discepoli che Giovanni Battista aveva inviato dietro di lui, era: che cosa cercate? Che cosa cercate? Poi la farà anche a Maria Maddalena, ma vedremo più avanti. E allora qui è: chi cercate? E gli risposero: Gesù il Nazareno. Disse loro Gesù: sono io. E più esattamente sarebbe da dire: io sono. Che è naturalmente fa ricordare quel io sono colui che sono, no? E vi era con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse loro io sono, indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: chi cercate? Risposero: Gesù il Nazareno. Gesù replicò: vi ho detto io sono. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Perché si compisse la scrittura, scusate, la parola che egli aveva detto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio. destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: rimetti la spada nel fodero, il calice che mi è dato non dovrò forse berlo? Allora, intanto Giuda, Giovanni non tratta bene Giuda, no? Vedete, già nell'unzione di Betania era Giuda che aveva detto perché questo spreco, e Giovanni dice, ma non dice così perché gli interessavano i poveri, ma perché era un ladro, eccetera, e anche qui un traditore. Questo si coglie anche perché, la ferita di uno di noi che è venuto meno fa male. E pensate, anche tante volte, anche nell'ambito dei preti, come a volte si parla, ma anche voi laici, cioè degli spretati. O a volte dei divorziati, cioè non di coloro che in qualche modo sono venuti meno, hanno tradito, e subentra un po' di rabbia, forse anche di paura, perché magari hanno fatto quello che a volte avremmo voluto fare anche noi, eccetera. E per cui Giovanni non è, no. In realtà Giuda, che appunto noi guardiamo normalmente in maniera molto dura, e che fra l'altro sappiamo che nelle raffigurazioni che abbiamo nelle nostre chiese, dove c'è un'ultima cena, è uno fra i pochi riconoscibili, nel senso che c'è Gesù al centro, e quello è chiaro che è Gesù, no? Poi e anche perché normalmente l'aureola che Gesù ha è l'unica che è quella crociata, non ci sbagliamo. Poi andiamo ancora tranquilli con quell'anziano con i capelli bianchi che sta vicino a Gesù e diciamo è Pietro. Poi quell'altro dall'altra parte, più giovane, in berbe, e che sta sul petto, è Giovanni, ok, su quello ci siamo. Però quando cominciamo a dire Andrea, Bartolomeo, Giacomo, Giuda non l'Iscariota, Taddeo, vi sfido a identificarli. Ma su Giuda non si sbaglia nessuno, perché Giuda ha il volto da delinquente, e con la mano, no, in mano c'è il sacchetto di denaro, quindi Giuda, quello è un Giuda, ok? E allora, no, questa dinamica che ci porta a sentirci a posto avendo identificato la pecora nera, la mela marcia, è una dinamica che naturalmente dobbiamo superare, chiedere a Dio di essere liberati per sentirci solidali, perché intanto i Vangeli, anche i sinottici, diranno sempre Giuda uno dei dodici. E nessuno di noi sa se Giuda, qual è stata la sorte di Giuda. Giuda poi si uccide, e i vari pittori che poi l'hanno messo all'inferno hanno fatto qualcosa che un'immagine, ma non è la teologia della Chiesa, perché la Chiesa dice chi è beato, chi è santo, ma non può dire di nessuno che è dannato. Perché non sappiamo, ecco, fino a dove l'amore di Dio no, può, e speriamo, credendo che non ha limite, raccogliere ciascuno di noi, e quindi anche Giuda. E allora Giuda rappresenta quel... Martini cerca di cogliere la sua figura cogliendolo come uno... Deluso da Gesù, cioè nel senso che lui, essendo stato chiamato come tutti, e non c'è nessun passo dei Vangeli che ci autorizza a pensare che Giuda sia stato chiamato in maniera diversa da, dagli altri, aveva delle speranze, delle attese che Gesù ai suoi occhi non ha compiuto, ci ha deluso, lo ha deluso, lui come altri. Basti solo ricordare nel capitolo 6 che abbiamo letto un po' di tempo fa di Giovanni, dove, finisco con la figura di Giuda e mi fermo, e dove vi ricordate che dopo Gesù ha dato ha sfamato 5.000 uomini più la gente eccetera lì, e allora la folla venne per farlo re. Immaginate che situazione, no? La folla che viene per farlo re, e immaginate com'erano i discepoli, e Giovanni ci dice che Gesù se ne andò sul monte tutto solo, sottolineando tutto solo, nel senso che i discepoli erano lì già pronti, magari avevano preparato il palco, erano lì, avevano organizzato la convention, le tessere di adesione per il partito che avrebbero subito fondato, eccetera, eccetera, e colui che doveva fare il discorso alla nazione, e per essere poi proclamato re e finalmente marciare verso Gerusalemme e sconfiggere i romani, non si fa trovare. E pensate alla delusione dei discepoli e anche quella di Giuda. E anche perché poi Giuda, come gli altri discepoli, su Gesù si erano giocati. Avevano giocato la loro vita, la loro speranza. E quindi se il loro maestro andava male, andavano male anche loro. Io a chi mi sono affidato? A chi mi sono affidato? A chi ho affidato la mia vita? A questo qui? Che mi delude, che non compie quello che io penso che un messia deve compiere. No, credo che questo valga anche un po' anche per noi in questi tempi di paura, che tipo di messia ci aspettiamo, no? Che tipo di Signore seguiamo, a cui stiamo affidando la nostra vita, che non è un Dio miracolistico, come magari a volte vorremmo credere, vorremmo che sia così, che ci risolva i problemi, e che invece non cammina con noi, sta con noi senza farci sconti sulla vita di tutti. E allora in questa delusione da parte di Giuda, questo consegnarlo, tradirlo, non si può pensare che sia stato fatto solo per denaro. Sì, lui era amante del denaro, ma come sapete l'amore per il denaro non è una cosa così fuori, no? Anche dalla Chiesa di oggi, preti e laici, tutti compresi, non guardate solo i preti, guardiamo anche voi, no? Ciascuno pensi al suo rapporto con il denaro, in che fiducia pone sul denaro, e alla tentazione e alla malattia spirituale che è l'avarizia. E allora in qualche modo questo consegnarlo come un estremo tentativo di costringere Gesù a venire fuori, cioè come dire, io lo metto in una situazione in cui lui deve chiamare alla rivolta, in qualche modo costringere Gesù nei miei schemi a fare il figlio di Dio, ma come lo dico io, come lo voglio io. Infatti quando Gesù negli altri Vangeli, poi no, Matteo, Gesù gli dirà: amico, per questo sei qui, cioè lo chiama amico, Gesù non smette di essere suo amico, per questo sei qui, cioè renditi conto che il problema non sono io, ma sei tu con le tue attese su Dio, sul figlio suo, che, a cui non vuoi cedere, non vuoi che l'altro sia come l'altro è, non come tu lo vorresti. E lui andrà a gettare il denaro dai sommi sacerdoti nel Vangelo di Matteo, dicendo: ho tradito sangue innocente, e andrà a uccidersi. Allora, fra l'altro, avendo tempo, tutti noi un po' più di tempo, vi invito ad andare ad ascoltarvi su YouTube, e magari anche il Venerdì Santo, la predica di Don Primo Mazzolari, che tanti di voi conoscono e hanno ascoltato, ma proprio nelle parole, nella voce, con le voci di Don Primo Mazzolari, che è nostro fratello Giuda, uno di noi. E allora mi fermo qui, perché poi la prossima volta ci fermeremo un momento anche un po' più su Pietro, questo Pietro che prende la spada, vedete, no? Gli altri sinottici non ce lo dicono chi era, ma invece Giovanni ce lo dice. Saranno i discepoli che verranno più fuori, e in loro qualcosa di noi. Bene, allora se poi avete delle domande vi invito a farle in chat e vi do libertà di parola e quindi sabato prossimo sera per chi vuole facciamo le letture della domenica. Che saranno le letture di Lazzaro, la domenica prossima c'è Lazzaro. Va bene. Allora, se volete poi per le domande fatemele in chat su WhatsApp, mi mandate. Ecco, le tre madri, grazie a Daniela che mi dice il titolo della canzone di Fabrizio De André. Ecco, va bene, allora vi auguro una buona notte a tutti voi, a sabato per chi vuole, ciao, ciao Mirella, anche un saluto agli amici bitettesi, ciao, ciao, grazie. Ciao, anche a Grottaglie, vedo anche Grottaglie, Martina. Ci sono diversi, anche gli amici. Ciao, ciao. Buonanotte a tutti voi. Ciao Stefania, Patrizia, Ninni, Vincenzo, Laura, Cristian, Esther. Ciao, ciao, un caro saluto a voi. Buonanotte a voi. Eravamo 70, eh? Eravamo 70. Saluto. C'erano anche gli amici di Canelli, Trieste. Un saluto a Fabiana. Anche da Canelli c'è Laura. Ciao. Ciao. Ciao.